Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Precipita poco dopo il decollo un aereo dalla Air India, un solo superstite tra gli oltre 240 passeggeri a bordo, vittime anche tra gli edifici travolti dall'apparecchio. Camere federali e gli stati muovono il primo passo verso il finanziamento della tredicesima AVS dicendo sì ad un aumento dei contributi sia salariali sia dell'IVA. Ticinesi alle urne il 28 settembre per esprimersi su due iniziative legate ai premi di casse malati. Il Gran Consiglio ticinese boccia sia la proposta del Partito Socialista sia quella della Lega, anche il governo contrario alle due iniziative. E per lo sport, ciclismo, al via il Tour de Suisse femminile, successo per la bernese Marlene Reusser che indossa la maglia gialla. In primo piano questa sera il disastro aereo avvenuto in mattinata in India, dove un Boeing della compagnia Air India con 242 persone a bordo si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, la capitale dello stato occidentale del Gujarat. Tra i passeggeri ci sarebbe un solo sopravvissuto, ma si contano anche morti e decine di feriti nel quartiere in cui l'apparecchio è precipitato. Intanto da Berna il Dipartimento federale degli affari esteri rassicura: al momento non si hanno notizie di eventuali vittime confederate. Il punto con la nostra collaboratrice da Mumbai, Chiara Reed.
L'India è in uno stato di shock, ha visto scorrere le immagini terribili dello schianto e quelle dei soccorritori che recuperavano cadaveri bruciati praticamente tutto il giorno. In tanta disperazione è stata accolta con commozione la notizia di un sopravvissuto, Vishwash Kumar Ramesh, 40 anni, ferito ma in buona salute. Ha dato un filo di speranza a una nazione afflitta da questo lutto. In effetti, anche se la polizia dà ora un bilancio massiccio di 290 vittime, non si sa quanti di costoro erano sul velivolo e quanti si trovavano sul terreno. Potrebbero esserci altri sopravvissuti. Si fatica a identificare le vittime. Infatti ai parenti è stato chiesto di donare un campione di DNA. Dopo solo 30 secondi il volo si è schiantato sui quartieri residenziali degli studenti in medicina, subito fuori dal perimetro dell'aeroporto, in particolare sulla mensa, ed era proprio l'ora di pranzo. Una sessantina i giovani ricoverati in ospedale, ora non è chiaro quanti di loro abbiano perso la vita. Gli esperti intanto passano al vaglio la moviola di quei 10 secondi di video in cui si vede l'aereo correre sulla pista, alzarsi e poi stentare a prendere quota. Fanno ipotizzare quindi che non è riuscito a completare il decollo per alcuni motivi. Quali potrebbero essere? Ipotesi numero uno, l'ingestione nel motore di un uccello o di uno stormo di uccelli. Seconda ipotesi, alcuni hanno osservato in queste immagini che i flap erano stati fatti rientrare troppo presto, avrebbero dovuto restare giù per una decina di minuti almeno. Forse non funzionavano o forse un errore dei piloti? Il carrello invece era ancora giù mentre avrebbe dovuto essere rientrato per primo. La terza ipotesi parla di un malfunzionamento grave dei motori.
Parliamo ora dei lavori alle Camere. Il Consiglio nazionale ha respinto questa mattina a larga maggioranza l'iniziativa popolare lanciata da UDC, Unione Svizzera delle Arti e Mestieri e Giovani PLR, per ridurre il canone radio-televisivo dagli attuali 335 franchi a 200, la cosiddetta iniziativa 200 franchi bastano, che prevede, tra l'altro, l'esonero dal pagamento del canone per tutte le aziende. Un tema ad attualità anche alla luce dell'annuncio della RSI delle scorse ore. RSI che per i tagli già stabiliti dal Consiglio federale sarà chiamata a risparmiare 12 milioni di franchi nel biennio 2025-2026. Concretamente questo significa che l'azienda perderà una sessantina di posti di lavoro a tempo pieno, 37 quest'anno attraverso la fluttuazione naturale del personale e il pensionamento anticipato, previsti una decina di licenziamenti. E sempre a Berna c'è stata la prima tappa in Parlamento per il dossier che riguarda il finanziamento della tredicesima AVS. Per il Consiglio degli Stati questo deve comprendere un aumento dell'IVA e un aumento dei prelievi sui salari. Il Consiglio federale voleva invece esclusivamente un aumento dell'IVA. Il dossier passa ora al nazionale, dove la maggioranza che si è creata oggi agli Stati potrebbe non ripetersi. Alessio Veronelli.
Il popolo l'ha voluta, al Parlamento trovare come pagare. Tredicesima mensilità AVS al primo giro in Parlamento per quanto riguarda le modalità di finanziamento e subito una bocciatura per il governo, che proponeva solo ed esclusivamente un aumento dell'IVA. La maggioranza ha invece sostenuto una soluzione mista che prevede anche dei prelievi sui salari.
Die Politik verspricht immer öfter neue Leistungen, ohne zu sagen, wer sie bezahlt.
Parliamo sempre di nuove prestazioni, senza però prima pensare chi pagherà, ha detto il liberale radicale Josef Dittli. E oggi si trattava appunto da prima di entrare in materia sui progetti di finanziamento della rendita supplementare che verrà versata da fine 2026, circa 4 i miliardi in più necessari, poi sul modello.
On a un projet de compromis au sens noble, de consensus au sens noble.
Possiamo adottare un ottimo modello di finanziamento, frutto di un compromesso politico non facile da trovare, che possa rispondere a quanto deciso dal popolo e in più stabilizzare le finanze, argomentato il socialista Baptiste Urny. Socialisti che con Verdi e Centro hanno formato un'alleanza sufficiente a far passare sia l'entrata in materia sia il modello di finanziamento non voluto, come detto, dal governo, ma nemmeno dalla destra, e questo per motivi diversi, e che prevede appunto una formula mista con incremento di IVA e contributi salariali. Il dossier passa ora al nazionale, non in questa sessione, però la Commissione della Camera del Popolo non si è infatti ancora espressa. Ma al nazionale possiamo già pronosticare che non sarà facile per centro e sinistra ritrovare la compattezza vista dagli stati.
E la Camera Alta ha pure approvato tacitamente la modifica di legge sulle prestazioni complementari all'AVSAI promossa dall'esecutivo e voluta per favorire l'indipendenza degli anziani e dei beneficiari di prestazioni complementari all'assicurazione invalidità. Il progetto, ricordiamo, prevede la creazione di nuove prestazioni di assistenza a domicilio per gli anziani e più bisognosi, in modo da prolungare il più possibile la loro permanenza a casa e ritardare al contempo un loro ricovero in una casa per anziani o struttura simile. Un progetto che prevede diverse agevolazioni, tra cui un sistema di chiamate d'emergenza, un aiuto nell'economia domestica, nonché un servizio per i pasti e i trasporti. Appianate le ultime divergenze, il dossier è pronto per le votazioni finali. Per la cronaca regionale, il Gran Consiglio ticinese ha dato il via libera alla nuova legge sulla videosorveglianza dei luoghi pubblici, un passo che permette di avere un unico testo normativo a livello cantonale, evitando lo sviluppo di troppi regolamenti comunali. La nuova legge non ha avuto particolari ostacoli in aula, auspicata comunque attenzione per il futuro. Sentiamo in quali termini nel contributo di Pervin Cavacioglu.
Il Consiglio di Stato ticinese voleva questa legge quale aiuto per contrastare criminalità, degrado urbano, disturbi della quiete pubblica e gestione del traffico. Con l'evoluzione della tecnologia le riprese hanno una qualità migliore, però non si vuole rischiare di creare abusi. Si prevedono quindi tre tipi di sorveglianza: quella preventiva, per dissuadere, quella per osservare in tempo reale senza registrazione, ad esempio il traffico, e quella detta invasiva, limitata a controllare l'entrata di specifiche strutture. La liberale radicale Simona Genini ha chiarito una preoccupazione pensando al futuro.
Questa legge è necessaria, colma un vuoto normativo, risponde a esigenze concrete, protegge diritti fondamentali e impone limiti precisi. Ma il compito che ci attende non si esaurisce con il voto odierno. Il monitoraggio costante, l'aggiornamento delle regole, la vigilanza politica e civile restano indispensabili, perché se è vero che la videosorveglianza può contribuire alla sicurezza collettiva, è ancora più vero che non può e non deve diventare uno strumento di controllo generalizzato.
Il consigliere di Stato Norman Gobbi ha da parte sua anche rassicurato i comuni, i quali si erano un po' lamentati di non essere stati coinvolti.
Strumenti, modalità, regole e principi della videosorveglianza pubblica saranno stabiliti in modo uniforme, garantendo nel contempo un'ampia autonomia residua ai comuni e agli altri enti.
Rispetto al testo governativo, la Commissione ha apportato qualche modifica, come l'introduzione del divieto di usare applicativi per il riconoscimento facciale e il tracciamento automatizzato delle persone.
E noi restiamo in Ticino perché il prossimo 28 settembre il popolo andrà a votare su due iniziative riguardanti la cassa malati, ovvero sulla proposta del Partito Socialista di fissare i premi a non oltre il 10% del reddito e su quella della Lega dei ticinesi che chiede la totale deducibilità fiscale dei premi. Entrambe le proposte sono state bocciate dal Gran Consiglio, anche il governo chiede di respingere le due iniziative. Quella del PS è considerata eccessivamente onerosa per le casse statali, quella della Lega di impatto inferiore presenterà però altre criticità, come ha sottolineato il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, Christian Vitta.
La proposta favorisce soprattutto i contribuenti con i redditi più elevati, che già oggi possono spendere di più per prestazioni assicurative rispetto alle fasce di reddito inferiori. Inoltre, considerato che la deduzione per oneri assicurativi è compresa anche nelle tariffe dell'imposta alla fonte, dell'aumento degli importi deducibili beneficerebbero anche gli assoggettati all'imposta alla fonte stessa, quindi in buona sostanza in larga misura i frontalieri.
Le notizie sportive ora con Giampaolo Giannoni.
È stata una serata caratterizzata dal meeting della Diamond League di Oslo, dove è arrivato il record svizzero sui 5.000 metri per Dominic Lobalu, che in 12.50.87 ha migliorato di 3 centesimi il tempo che lui stesso aveva fatto segnare sulla stessa pista e nello stesso meeting 12 mesi fa. Significativo anche il secondo posto nei 200 metri del campione europeo Timothée Mumenthaler. Il ginevrino ha migliorato il proprio personale di un centesimo, portandolo a 20.27 nella gara vinta dal cubano Mena. Le luci della ribalta se l'è però prese l'idolo di casa Karsten Warholm, che ha stabilito il record del mondo sui 300 ostacoli in 32.67. Per il ciclismo subito grandi emozioni al Tour de Suisse femminile, a regalarle la bernese Marlene Reusser, che nella prima tappa, 96 km attorno a Gstaad, ha dato spettacolo in compagnia dell'olandese Follering. Le due, indicate alla vigilia come grandi favorite per il successo finale, hanno staccato di oltre 1:30 tutte le avversarie. La bernese si è poi imposta in volata e capeggia ora la generale con 4 secondi di vantaggio.
Non potevamo augurarci un inizio migliore. Avevamo un piano ed è andato a buon fine sin nei più piccoli dettagli ed è una bella soddisfazione. Sapevamo che le due salite ed in special modo il passo dello Jaun con questo caldo sarebbero state molto selettive. Sapevamo che si sarebbero formati piccoli gruppi all'interno dei quali nessuna voleva rischiare di sprecare energie per poi magari farsi staccare. L'idea dunque era di mettersi davanti con meno avversarie possibili a ruota e fare quello che spesso succede tra gli uomini, ovvero sparpagliare gli avversari sfruttando la salita. Ed è andata davvero bene.
In campo maschile, nella quinta tappa del Giro del Delfinato, vittoria per il britannico TJ Stewart. Nella generale, sempre primo il belga Evenepoel, che precede di 4 secondi il tedesco Lipovic. Il calcio in chiusura con una brutta notizia per la nazionale femminile che sta preparando l'europeo casalingo. Si è infatti infortunata gravemente Ramona Bachmann. La giocatrice più titolata del nostro calcio si è rotta i legamenti crociati del ginocchio sinistro in allenamento e non potrà prendere parte alla manifestazione continentale. Sempre per il calcio, ma per il mercato, confermato il trasferimento del centrocampista belga De Bruyne dal Manchester City ai campioni d'Italia del Napoli, mentre il nazionale svizzero under 21 Leon Avdullahou lascia il Basilea e si trasferisce in Bundesliga. Il 21enne centrocampista giocherà nell'Hoffenheim, che ai renani ha pagato la cifra di 8 milioni di euro.
Grazie Giampaolo Giannone. Prima dei saluti, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, venerdì 13 giugno. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo per lo più soleggiato, caldo e afoso. Nel pomeriggio qualche temporale possibile sui rilievi, soprattutto lungo le Alpi. Ricordiamo che Meteo Svizzera ha diramato da mezzogiorno un'allerta di grado 2 per la canicola, sia a sud sia in diverse regioni a nord delle Alpi, previste temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. Guardando oltre fino a martedì, a sud delle Alpi sabato e domenica soleggiato, caldo e afoso, nel pomeriggio sviluppo di cumuli e verso sera possibili temporali isolati soprattutto nelle Alpi. Lunedì e martedì in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, sui rilievi sviluppo di qualche cumulo ma generalmente asciutto. Oltre Alpe, sabato in prevalenza soleggiato, caldo e afoso, nel pomeriggio sviluppo di cumuli in montagna e alcuni rovesci o locali temporali soprattutto nelle Alpi. Domenica in parte soleggiato con nuvolosità variabile e possibili rovesci già al mattino. Nella seconda metà della giornata possibili temporali anche di forte intensità. Lunedì ultimi rovesci, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Martedì soleggiato. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.